www.storiedijoe.it e la storia continua. E per punizione la morte. A svolgere il mestiere del boia erano personaggi inquietanti, spesso a loro volta scampati al patibolo e quasi sempre dediti alle pratiche alquanto abiette. La storia del boia è ancora tutta da scrivere, perché il suo protagonista si nasconde nel silenzio delle fonti documentarie che ne parlano distrattamente, quasi sottovoce, spesso omettendo anche di citarne il nome. Talvolta occhieggia brutale tra le pagine delle cronache cittadine o nelle omelie dei predicatori di piazza, usato come effetto scenografico per dare il giusto colore al racconto. Più spesso ghigna bestiale e inumano, con il volto deformato dalla violenza che il ruolo gli impone, dalle pareti affrescate delle chiese e tra le pagine miniate dei manoscritti o fra i tasselli di legno degli scranni che appartennero ai palazzi di giustizia. Ma anche in questo caso si mimetizza sotto il mantello della allegoria, tra le pieghe di una narrazione edificante, scomparendo sempre sullo sfondo della scena di un martirio o di una crocifissione, quando addirittura non viene inghiottito in una bolgia infernale e trasformato in un feroce demonio castigatore di dannati. Per questo, cercare di tratteggiarne il profilo obbliga a una lettura in filigrana di tutti i documenti a disposizione della ricerca storica, dai repertori iconografici alla pur notevole mole di carte conservate negli archivi storici e giudiziari dell'Europa medievale. Lo sguardo che si apre sul patibolo e dal patibolo si arricchisce pertanto di quella dimensione antropologica e culturale che troppo spesso sfugge a un esame puramente tecnico e giuridico dei testi statutari o dalle filze notarili di cui si conservano ancora gli interrogatori e gli atti di un procedimento criminale. Dietro all'orrore di una morte inferta per punizione si svela infatti uno scenario del tutto inedito in cui gli infami, i devianti, i reietti acquistano quella voce che altrimenti la storia di chi li ha giudicati condannerebbe al definitivo silenzio. La pace nuziale innanzitutto. Il mantenimento della pace sociale, all'ordine costituito e alla tranquillità del vivere quotidiano, sembrano essere lo scrupolo principale della giustizia medievale. Sullo sfondo di un scenario fin troppo frequentemente funestato da guerre, carestie ed epidemie, durante le quali le occasioni di devianza si moltiplicavano per la presenza in città di masse incontrollate di vagabondi, predoni e disperati. Tutelare la vita e i beni dei cittadini entro le mura urbane e nel territorio del distretto è il fine ultimo di tutti gli statuti e di tutte le raccolte giuridiche. Tale obiettivo si attua attraverso un'opera di prevenzione attenta e scrupolosa, esercitato tanto dalla vigilanza delle istituzioni quanto da un controllo sociale fortissimo, agevolato anche dalla ricompensa per la denuncia dei colpevoli e dalla taglia per la consegna dei malfattori. A ciò si aggiungono adeguate forme di repressione, scrupolosamente previste e normate dagli organi competenti in materia di giustizia, ovvero dal tribunale presieduto dai giudici dei malefici e dalle ronde armate che controllano gli alberghi, le taverne e tutti gli altri spazi pubblici urbani. L'intento è sempre quello di arginare la violenza privata, assalti, rapini, uccisioni, quella di gruppo, cospirazioni e congiure, è quella organizzata, brigantaggio, banditismo, pirateria, opponendole una violenza altrettanto feroce ma legittima, riconosciuta sia dall'autorità civile che da quella religiosa. A partire dalla seconda metà del XIII secolo, la tortura e la morte vengono infatti istituzionalizzate come pratiche legittime, previste dalle raccolte statutarie delle città. La tortura, anzi, con la riscoperta del processo inquisitoriale romano, diventa uno strumento considerato utile e insostituibile per accertare la verità. Infatti, solo chi resiste al dolore può a ben diritto essere considerato innocente. A questo punto si rende necessaria anche la presenza di un carnefice che esegua le sentenze pronunciate dai giudici ed emesse dai tribunali. Ma, paradossalmente, diventa difficile poter individuare in seno alla comunità cittadina qualcuno che sia disposto a indossare i panni dell'esecutore di giustizia. Ciò avrebbe infatti comportato per lui e per la sua famiglia la perdita del buon nome e la condanna eterna alla condizione di infame. E dei devianti ne parliamo la prossima puntata. www.religio.it e la storia continua.